Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci avviamo lentamente, insomma, alla fine del palinsesto invernale. Ci sarà poi dalla fine dell'altra settimana il nuovo palinsesto estivo. Considera l'armadillo in diretta, finisce questa settimana, ma andrà avanti registrato la settimana successiva, quindi non vi lascio sole e soli. Ma insomma sono tantissime le cose che comunque devono essere continuamente monitorate. Tra queste c'è quello che, insomma, lo sapete perché si può dire che ne parlo quasi tutti i giorni, è un infame, io do questo aggettivo senza preoccupazioni, un DDL, un disegno di legge, che a volte appare fantasma, ma a volte ci appare in tutta la sua brutalità. Stiamo parlando del disegno di legge che vuole una modifica della legge sulla caccia, insomma su questa questione ci si sta pronunciando da varie parti. Naturalmente le associazioni che si occupano di tutela degli animali, di ambiente e via di seguito sono in prima linea, ma per fortuna non sono da sole, perché con loro ci sono anche gli scienziati che iniziano a insomma esprimere le loro considerazioni. E allora, a questo proposito, io saluto e ringrazio per essere con noi. Prima di tutto lo faccio, perché lui è lontanissimo, parlo di Andrea Rutigliano del CAPS. Buongiorno Andrea.
Ciao Cecilia, buongiorno.
Ecco, Andrea si trova in questo momento dall'altra parte del mondo, diciamo così, però ci colleghiamo con lui senza problemi. E poi abbiamo con noi, e così lo salutiamo perché è stato con noi anche per tutta questa stagione, offrendoci come sempre il suo sostegno da redattore, Rosario Balestrieri, ornitologo del CISO e non solo, insomma lo conoscete da tutte le parti. Buongiorno Rosario.
Ciao Cecilia, ciao Andrea.
Ciao Rosario.
Eccoci. Allora, Rosario, stavo dicendo, insomma, questo decreto legge che appare spare, come si dice, no? Che nessuno ancora ufficialmente pubblicato, ma che gira ormai da un mese e mezzo giù di lì. È un decreto legge che sconvolgerebbe completamente tutte le norme relative alla tutela degli animali selvatici.
Sì, le bozze direi che, anche se sono fantasma, le abbiamo viste in molti.
Nero su bianco, sì.
Nero su bianco, e quindi diciamo le norme proposte sono tutte, come dire, prevedono tutte un forte incremento delle possibilità per un cacciatore, e alcune aprono la porta ad attività che andrebbero limitate, non incrementate, e che aumentano la zona grigia con atti di bracconaggio, uccellagione e tutti altri fenomeni che andrebbero profondamente contrastati invece di favoriti e resi più difficili da monitorare.
Ecco, Andrea Rutigliano, dicevo che sei dall'altra parte del mondo, io non lo dico, dillo tu se vuoi, ma non so, magari sei in missione o magari sei per i fatti tuoi. Comunque, CAPS, puoi dirci che cos'è CAPS? Perché noi non abbiamo mai per scontato nulla.
Sì, certo, Cecilia, allora sono in Ecuador per questioni di famiglia, quindi è poco interessante dal punto di vista della tutela ambientale. Il CAPS è l'acronimo di Committee Against Bird Slaughter, che è un'associazione nata in Germania, ma che lavora in tutta l'area europea mediterranea fino in Libano, proprio specificatamente nella lotta contro l'uccellagione, il trappolaggio di uccelli, la caccia illegale, che sono riconosciuti ormai internazionalmente come il problema, un problema tipico del Mediterraneo, delle tradizioni dure a morire dell'area mediterranea, e che ancora oggi va analizzato e, a mio avviso, ma anche avviso sempre più di numerosi osservatori, è il problema principale per la sopravvivenza degli uccelli migratori in Europa.
E quindi, insomma, è una questione che interessa in realtà tutta la comunità, in realtà dovrebbe interessare anche i cittadini comuni, ma in particolare chi si occupa dal punto di vista scientifico dei fenomeni migratori, della tutela delle specie più a rischio e via di seguito, insomma, questo qui è un vero e proprio attacco. Tant'è che c'è stato un video uscito qualche tempo fa dove ricercatori e divulgatori, tra questi appunto ci siete anche voi, si esprimono in modo molto chiaro contro questo decreto. Ma allora possiamo chiedere, Rosario Ballestieri, ad esempio a te, allora, intanto, tutte le volte che si parla con Lollobrigida o altri esponenti del governo, quando si prendono le difese degli animali o della natura, si viene attaccati di ideologia, no? Si dice che sono posizioni ideologiche. Voi che siete degli scienziati, siete un sacco ideologici, vero Rosario?
Sì, noi basiamo tutta la nostra carriera sui dati e le evidenze scientifiche, quindi diciamo tendenzialmente tendiamo a essere poco ideologici come diciamo proprio per forma mentis. E a me sembra ideologico continuare a sparare le specie in declino. Diciamo, quello mi sembra ideologico, una presa di posizione che vuole proprio tenere in considerazione i trend, le dinamiche indicate da censimenti, monitoraggi fatti da ricercatori, ornitologi, ma continua a cacciare in deroga specie che vengono invece indicate come sensibili di tutela. Questo mi sembra ideologico, sinceramente.
Andrea Rutigliano?
Oh sì, io credo che il mondo venatorio che ha questo problema sin dall'inizio, che deve nascondersi, perché quello che fanno non piace a nessuno, nel senso uccidere animali selvatici, animali in declino, non è una cosa che viene apprezzata. Infatti, se vedi anche il sito web dell'Associazione delle Federazioni dei Cacciatori Europei, la famosissima e potentissima FACE, non ha nel suo sito neanche una scena di animale ferito o morto, ma solo immagini idilliche. Ecco, loro hanno questo problema di transfer, cioè loro vedono e attribuiscono a noi ambientali, agli ambientalisti, agli animalisti, quello che in realtà è il loro comportamento base, cioè l'ideologia. Adesso non so, per esempio, se per collegarmi a quello che dice Rosario giustissimamente, la questione degli anellini lombardi, degli uccelli, no? Ne avrete sicuramente parlato.
Come no, certo. Una delle,
esatto, quindi che sapete di cosa parliamo. Noi abbiamo fatto per anni degli studi con tecnici di laboratorio tedeschi e italiani per capire quali fossero i segni di questa famosa manipolazione degli anelli che serviva a legalizzare il bracconaggio fondamentalmente, e le associazioni venatorie, in primis Federcaccia, hanno prodotto degli studi sbagliati in cui gettavano polvere negli occhi di noi, e dei tribunali. Andiamo avanti con questa situazione in cui noi abbiamo cercato di arrivare alla verità. Visto che nessuno sa quello che viene fatto nel segreto della camera della trasformazione degli anelli, affidandoci a dati, a professori, a tecnici dei materiali. Invece da loro hanno continuato a gettare appunto sabbia negli occhi, perché dovevano mantenere quello che sapevano essere un'attività illecita di cattura e difenderla senza se e senza ma. Quindi ecco, dov'è l'ideologia? In chi cerca di capire cosa succede per separare il grano dall'olio, giusto? Oppure sì. Chi invece buttava sabbia negli occhi per cercare di mantenere un'attività illegale che dovevano proteggere a tutti i costi?
Ecco, io devo dirvi che personalmente sono sempre piuttosto refrattaria alle teorie complottiste o insomma a quel tipo di lettura, però cercando di analizzare quello che sta accadendo in questi ultimi anni, c'è un sistematico modo di far vivere alcuni selvatici come assolutamente incontrollabili e quindi troppi e quindi necessitanti di qualcuno che possa controllarli. In questo senso, da una parte questa affermazione del troppo, come mi dite voi scienziati, è un'affermazione ascientifica, diciamo così, che cosa vuol dire troppo rispetto a cosa e come, e soprattutto se non ci sono dei reali censimenti, come si fa a dire troppo? Voi correggetemi, siete in grado di... Ecco. E dall'altra parte, appunto, la figura nobilitata e nobilitante del cacciatore come quello che addirittura diventerebbe l'alleato della fauna selvatica, con questa figura un po' salvifica, un po' da letteratura fantasy, dove ecco lui armato di fucile, magari di notte, magari con sofisticatissimi strumenti, è in grado finalmente di fermare la invasione di questi alieni. Ecco, io so che insomma, Rosario, sei un ornitologo, ti occupi più di specie volanti, diciamo così, Andrea Rutigliano più a largo raggio, però insomma sono io delirante a vedere questo appunto umiliazione, diciamo così, dell'ISPRA come l'ente statale, insomma, che dovrebbe regolare il pensiero, insomma, le informazioni scientifiche, dall'altra quest'altra figura ormai diventata mitica. Andrea, che dici? Andrea Rutigliano.
Stai scoperchiando un enorme vaso di Pandora che andrebbe discusso per ore. Su ISPRA ti do assolutamente ragione, gli hanno messo il ginocchio sul collo e quasi negli ultimi, con questo governo, a partire da questo governo, non si riconosce più e non la riconoscono più gli stessi che lavorano in ISPRA, che stanno dando adesso pareri sempre ormai quasi opposti a quelli che rilasciavano prima, dimostrazione. Sì. E c'è stata una campagna, permettimi di aprire questa rapidissima parentesi, una campagna politica a livello europeo, addirittura c'è europarlamentari italiani, oltre ai nostri italiani in Italia, che hanno promesso e mantenuto di mettere il bavaglio o il guinzaglio a ISPRA per farle dire quello che la ideologia venatoria voleva e non quella che loro ritenevano ideologia e che erano in realtà i dati scientifici di ISPRA. Cioè, quello che, per quanto riguarda il discorso delle specie in aumento, in declino, eccetera, eccetera, non si può buttare via tutto. C'è obiettivamente, in seguito a quei fenomeni di abbandono delle montagne, eccetera, eccetera, c'è stato un aumento di una certa parte di fauna selvatica, gli ungulati in particolare, no? Quindi caprioli, cinghiali, parliamo di loro, e di conseguenza anche grazie alla protezione di animali come il lupo. Questo significa che bisogna trovare delle altre modalità di convivenza, soprattutto parlo di cinghiale, che obiettivamente, avendo una presenza molto, molto numerosa, ha la possibilità di fare danni. Anzi, devo dire, anch'io ho sperimentato il loro giro, il loro passaggio sui miei terreni. Effettivamente, se uno ha orchidee, si trova incasinato, per esempio, con queste immagini. Il problema è che la risposta che viene data dal mondo politico e degli agricoltori di Coldiretti, che sono sempre stati andati a braccetto con i cacciatori, in maniera piuttosto ascientifica, anzi no, completamente scientifica, è sempre stata quella di ammazzare, ammazzare, ammazzare. E per esempio nel caso del cinghiale sono stati invece dei controstudi fatti da professori universitari, quindi insomma non da primo che passa, che dimostravano che nel cinghiale la struttura del branco, suggerivano che la struttura del branco, così come deve essere mantenuta, fa sì che questi animali creino meno danni perché hanno delle modalità di procacciarsi cibo meno invasive. Quando si spara e si distruggono i branchi, c'è un aumento della fertilità, una dispersione di questi branchi che vanno a cercare in altre zone, quindi disperdendosi aumentano sia la peste suina sia i danni verso gli agricoltori. Quindi la questione è: c'è la possibilità di affrontare il tema anche di specie in esubero o diciamo in aumento o diciamo vincenti dal punto di vista della evoluzione, oppure bisogna sempre affidarsi alla doppietta? Il fatto è, chiudo con questa riflessione, non so se avete presente quel film di Quentin Tarantino in cui parla il boia che dice: la società ha affidato a me, boia, il compito di uccidere perché io lo faccio senza piacere. Cioè io sono la figura deputata a uccidere perché a me non interessa uccidere, quindi lo faccio per lavoro. e quindi non spingo affinché si uccida. Ora, se la voglia di questi ipotetici animali in aumento, come i cinghiali, sono i cacciatori, che hanno una passione sfegatata per ammazzare, e loro sono neutrali, oppure loro, come in realtà succede, fanno una pressione politica pazzesca, trasformano, spingono la scienza dove vogliono loro affinché gli venga data la possibilità di sparare. Ecco, loro non sono dei boia, loro sono proprio sono quelli che si divertono a uccidere. Quindi loro
anzi, loro della passione fanno la loro parola d'ordine. Ogni volta che appunto vai su uno dei loro luoghi, è la passione per la caccia, come dire qualcosa che di scientifico c'ha, la passione della ricerca. Sì, ma non dell'ammazzare, diciamo.
Loro non sono obiettivi, non possono essere obiettivi e quindi dovrebbero essere esclusi da qualsiasi processo decisionale legato alla caccia, che va preso scientificamente con dei dati alla mano, e poi loro dovrebbero eventualmente essere al servizio di ciò che la biodiversità, la tutela degli equilibri naturali richiede, ma questo deve essere fatto in altra sede senza che loro neanche possano dire beh.
Rosario Balestrieri.
Allora, posso fare due riflessioni
su questo
solco che hai iniziato tu e che ha esplorato Andrea?
Sì.
La prima è questa: quando si parla di lupo, si responsabilizza dell'incremento parchi e diciamo, progetti a tutela di questa specie e si chiedono i rimborsi alle entità che in teoria sono responsabili di questo incremento positivo. Dell'incremento positivo dei cinghiali, invece, la responsabilità è dei cacciatori. Sì. Per oltre 20 anni li hanno liberati per poterli cacciare. Le aziende venatorie non hanno fatto altro per decenni, inserendo tra l'altro, come è noto, cinghiali provenienti dal centro Europa, quindi più grossi, più resistenti agli attacchi dei lupi, più proliferi. Perché quando si parla di danni di questo elemento inserito dai cacciatori si chiede comunque rimborso e riscontro agli organismi a tutela, quando invece sono stati proprio i cacciatori a liberarli? Perché questi danni non vengono richiesti alle ATC che hanno liberato questi cinghiali? Questa è la prima riflessione che mi sento di fare. L'altro aspetto invece riguarda quanto ha detto Lollobrigida proprio di recente, e riguardava che era importante gestire, si riferiva soprattutto agli ungulati, specialmente a cinghiali, questi animali, soprattutto per quanto riguarda gli incidenti stradali. Io mi occupo di questa tematica da molto tempo e non c'è nulla di più pericoloso per gli automobilisti di un branco di cinghiali spaventato dai cacciatori o da una muta di cani all'inseguimento. Quelli sì che sono cinghiali che attraversano la strada senza poter pensare se è opportuno farlo o meno. Cioè, un animale selvatico, quando si avvicina alle strade, se lo fa spaventato, non può fare altro che attraversarle. Se invece in un contesto di uno spavento, può valutare tutta una serie di fattori. Quindi i cinghiali spaventati dai cacciatori possono essere un problema ancora più grande. Se si vuole affrontare seriamente la problematica degli incidenti stradali indotti dall'attraversamento della fauna, lo si fa come succede in qualsiasi altra parte del mondo, anche in Africa, con i sottopassaggi per animali selvatici o i ponti verdi per altro tipo di animali selvatici, non sparando agli animali. Questo può solo che amplificare il pericolo sulle nostre strade.
E del resto, a proposito appunto della politica e della visione assurda da pensare, pensate che l'assessore regionale all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste della regione Lombardia, commentando la decisione del Consiglio di Stato che dà ragione, che ha fatto ricorso a proposito della caccia sui valichi lombardi, quindi parliamo di uccelli migratori, ecco, lui praticamente attacca questa sentenza che ripristina la legalità, peraltro. Andrea Rutigliano, sei d'accordo, no? Che questa cosa era comunque illegale, fuori legge per quel che riguarda le norme, ecco, però lui la attacca dicendo che questa decisione ignora l'emergenza sulla peste suina africana e i diritti del settore. Quindi, tanto per capirci come si possano tramutare, trasformare le cose. Che dice Andrea Rutigliano? Siamo in chiusura, quindi poco tempo.
Dico che Beduschi, poverino, si è stato messo lì per fare da foglia di fico di una regione che è gestita dai cacciatori, ormai, cioè ormai è sempre stato così, ma adesso è ancora più spudorata. E sì, in questo caso fa il gioco delle tre carte, tira fuori l'unica arma che può giocare, perché non può dire che lì quello che importa sono il fatto che c'è un potere politico legato ai cacciatori bresciani e bergamaschi che vogliono sparare sulle autostrade migratorie, cosa che non dovevano neanche iniziare a fare nel 1992, che non si faceva neanche prima, perché ancora prima addirittura i regi decreti proibivano la caccia sui passi, e adesso invece loro appunto non è stato mai fatti questi, non sono stati mai fatti questi divieti sui passi più importanti, né sono stati mai identificati scientificamente fino a che non l'ha fatto ISPRA, e ora si trovano con questa situazione in cui non si trovano davanti il più grande potere politico lombardo a cui viene tolto il giocattolino, e si stanno inventando di tutto per tenerlo lontano, e purtroppo l'obbligi della Meloni gli terranno botta, perché quello che qui stanno pensando è appunto eliminare la norma a livello nazionale, creando un danno alla bifauna migratoria che sarà inenarrabile, perché anche i pochi passi che erano stati istituiti, in particolare due, Colle Sanzeno e il Maniva su Brescia, dove vere autostrade migratorie pazzesche, dove attraverso milioni di uccelli verranno di nuovo riaperti alla caccia senza alcuna vergogna, se passa il disegno di Lollobrigida.
Certo, quindi insomma siamo qui che anche se arriva l'estate, anzi proprio perché arriva l'estate, noi siamo più vigili che mai perché ci aspettiamo sempre i colpi bassi, mi spiace, ci hanno abituato così e noi non vogliamo assolutamente abituarci. A questo proposito, Rosario mi scrive. Alessandro che dice, è possibile che ho visto due rapaci veleggiare sopra i cieli di Lambrate? Purtroppo non ho avuto il tempo di scattare una foto, tanto ne sono rimasta affascinata. Rosario, e che dici, rapaci? Noi abbiamo qui, ad esempio, i nostri falchi pellegrini, che dici?
Sì, ormai le città, diciamo, ospitano varie specie di rapaci. I più famosi di Milano sono i falchi pellegrini, ma possono essere anche ghepi, poiane, quindi diciamo,
Certo.
sicuramente sì. Proprio qualche giorno fa, ora sto a Lecce, abbiamo visto due falchi vecchiaioli. Quindi diciamo, ormai, soprattutto in alcuni periodi, le città non sono assolutamente un limite da sottomare immigrazione. Diciamo, gli animali attraversano oceani e
Certo.
deserti, quindi un po' di asfalto un migratore non fa paura. Però sì, diciamo, ora siamo tra l'altro nella fase più di nidificazione, la cosa più probabile, la specie più probabile sono i pellegrini, le poiane e le specie urbane.
Che noi ci abbiamo qua sul pirellone, però a prescindere da questo, fatemi dire che proprio a proposito di Pellegrino, proprio in questo fine settimana, mi pare a Roma, hanno recuperato un povero falco impallinato, tanto per cambiare. E uno
In centro
dice:
città
Esatto,
proprio.
esatto. E uno dice: Ma allora, ma come siamo messi? Allora, il nostro tempo è terminato, quindi io vi devo assolutamente salutare. Ringrazio tantissimo anche per la levataccia di Andrea Rutigliano, Caps,
Volentieri, certo.
che in questo momento si trova in Ecuador e che quindi ha messo, non vi dico a che ora la sveglia perché sennò vi fa paura. Grazie mille Andrea, davvero, e buona estate.
Grazie a te Cecilia, grazie per parlare di queste questioni che riguardano la fauna selvatica.
E ci mancherebbe altro, e grazie naturalmente a Rosario Balestrieri, il nostro ornitologo di riferimento, una colonna di Considera l'armadillo. Buona estate Rosario, ma noi ci teniamo comunque tutti vicini vicini, come si dice.
Sì,
Grazie.
poi ci risentiamo in autunno. Ciao ciao.
Ciao ciao a tutti e due, grazie.
Ciao a tutti.
Scappo, scappo. Do la linea a Davide Facchini e alla sua musica leggerissima. Noi ci sentiamo comunque domani dopo le notizie di Popolare Network. Ciao da Cecilia Di Lieto.